Prisma, tutti i colori dell'attualità.
Minuti, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte da Prisma, da Lorenza Ghidini, da Massimo Alberti, in diretta anche questa mattina fino alle 10. Tra pochissimo in collegamento con Ravenna, dove si trova il nostro Mattia Guastafierro, e poi parleremo naturalmente anche di consumo di suolo, come avete anche sentito nella rassegna stampa di Gianmarco Bachi. Questo è un po' il tema politico di queste ore, ancora una volta. Poi parleremo di sanità, perché i sindacati del mondo della sanità, per la prima volta uniti a 20 associazioni di cittadini e pazienti, hanno lanciato una serie di presidi per il 15 di giugno in 8 città e poi puntano a organizzare una manifestazione nazionale a settembre a Roma. Perché? Perché dicono che la sanità pubblica è sempre più a rischio, è sempre peggio finanziata, è sempre più regalata ai privati. Qui in Lombardia ne sappiamo qualcosa, ma insomma su scala nazionale i numeri parlano chiaro, e quindi ne parleremo con queste associazioni e poi anche con una professoressa della Sapienza che studia proprio le evoluzioni e i cambiamenti dello stato sociale. E poi ancora i tagli a Vodafone, 11.000 esuberi in tutto il mondo, 1.000 solo in Italia, un'avvertenza aperta. E in chiusura parleremo nuovamente della festa di Radio Popolare, il secondo fine settimana di giugno, e beh, qui a Prisma vi proporremo, forse quotidianamente, ma insomma molto frequentemente, alcuni degli ospiti che verranno poi a trovarci alla festa, per darvi un po' un'idea insomma di quello che sarà la nostra proposta, soprattutto per quello che riguarda Prisma sul piano giornalistico, no? Dei dibattiti, degli incontri sull'attualità, le notizie, la politica, gli esteri, i diritti, tante cose insomma, mentre naturalmente poi in tutte le altre trasmissioni ascolterete anche il racconto di quello che sarà la proposta musicale e culturale. C'è ancora l'allerta rossa, ma non piove per fortuna in Emilia-Romagna. Sarà una giornata quindi in cui ci si concentrerà sui soccorsi alle popolazioni alluvionate. Mattia Guastafierro in diretta da Ravenna. Buongiorno, da un palazzetto, no un palazzetto, un cinema, una multisala, dov'è che hanno allestito come dire, l'accoglienza degli sfollati?
Buongiorno Lorenza, sì, questo è proprio un cinema, si chiama Cinema City, siamo alla periferia di Ravenna, è un multisala come se ne vedono appunto tanti in periferia, nelle grandi città. Qui ci sono persone un po' di tutti i tipi, giovani, anziani, famiglie con bambini, gente che adesso a quest'ora sta portando a passeggio il cane, perché le persone naturalmente in fretta e furia hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, si sono portate con loro gli affetti più cari, lo stretto necessario per poter trascorrere la notte, una notte che è stata trascorsa qui sulle poltroncine del cinema, che sono diventati quasi dei letti, e poi altre brande, lettini sono stati trasportati dalla Croce Rossa, e dunque si è passata la notte più o meno dormendo, perché poi molti di loro non hanno dormito, potete immaginare l'ansia, l'apprensione che c'è in queste ore. Adesso in questo momento stanno distribuendo la colazione, c'è una fila alla macchinetta del caffè. Poco fa i volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa hanno fatto il giro delle sale del cinema per chiedere se qualcuno aveva intolleranze o allergie in vista appunto del pranzo che sarà distribuito da qualche ora. Come dicevi, non piove qui in Emilia-Romagna, qui in Romagna da alcune ore, però l'allerta è ancora massima e lo dimostrano poi gli allagamenti che ci sono stati anche nella notte, anche qui a Ravenna, soprattutto in particolare a Villanova di Ravenna, che è una frazione che si trova qui a est della città. Il Lamone, il fiume che scorre in quella zona, ha rotto gli argini e dunque si sono allagati i campi, si sono allagate le strade. Molte persone nel cuore della notte hanno ricevuto l'immediato ordine di evacuazione, hanno dovuto lasciare le proprie case e molte sono venute anche qui a Cinema City. Qui a fianco a me, Lorenza, c'è un ragazzo, Mirko, che vive proprio a Villanova di Ravenna e lui nella notte ha dovuto sbaraccare tutto e venire qui, quindi darai subito la parola a lui. Mirko, che notte è stata questa?
Allora, questa notte, diciamo che la notte inizialmente è partita bene, poi verso le 2 è scattata l'allerta di esondazione e noi fin dalle 2 alle 4 di mattina eravamo abbastanza tranquilli. Poi dalle 4 di mattina abbiamo cominciato a vedere l'acqua avvicinarsi verso casa e da lì, proprio a vista d'occhio, il livello dell'acqua si è alzato sempre di più fino ad arrivare più o meno all'altezza del ginocchio.
Mi dicevi che la tua auto, quella con cui siete venuti qui, era non sommersa, ma il livello dell'acqua era altissimo. Dove arrivava?
Il livello dell'acqua arrivava a più o meno a metà dello sportello, quindi abbiamo fatto una fatica ad arrivare dove l'acqua non c'era, anche perché appunto avendo l'acqua a metà dello sportello per noi è stato un rischio poi anche partire con la macchina. Avevamo il rischio di fermarci, poi era pieno di massi che galleggiavano, di tronchi, ce n'era di ogni veramente.
Da dove fuoriusciva l'acqua? Dai canali, giusto? Dai pozzetti?
L'acqua inizialmente veniva dai campi, poi subito dopo ha cominciato a uscire dai pozzetti e da lì poi non si è più fermata. Ha continuato ad uscire e anche nell'arco di 10 minuti il livello dell'acqua si era alzato di 10-15 centimetri.
Che cosa avete portato con voi in fretta e furia?
Noi abbiamo aspettato l'ultimo nella speranza che non si allagasse, però ad un certo punto abbiamo preso proprio le cose al volo. Io ho preso su un paio di pantaloni, due mutande, una felpa e siamo partiti.
I documenti e tutto quanto. Quante notti immaginate di passare fuori adesso?
Io spero, a dire il vero, spero il meno possibile, però guardando un po' la situazione, secondo me almeno 3 notti fuori, secondo me ce le facciamo, 3 o 4 notti, bisogna vedere un po'.
Grazie Mirko. Lorenza, quindi questa è la situazione, poi in realtà qua a Cinema City ci sono anche persone, la maggior parte, che sono state evacuate in maniera preventiva perché appunto le loro case sono vicine agli altri fiumi, il Ronco, il Montone, che sono a rischio esondazione, quindi in maniera preventiva sono state portate qui. Ci sono vari centri di raccolta, degli hub per sfollati, questo è soltanto uno dei tanti, ce n'è un altro che è allestito in un museo qui vicino. Adesso, come dicevamo, non piove, però questo non cambia le cose, non cambia l'allerta, perché non si guarda solo la pioggia, si guarda anche il mare, sono le condizioni del mare che preoccupano, perché in base ai movimenti delle maree si capirà l'evolversi delle prossime ore, il mare potrebbe incidere sul livello dei fiumi, se le maree si alzeranno, si ritireranno, questo potrebbe incidere sul livello dei canali e quindi nel caso altri fiumi potrebbero esondare. Ieri il sindaco Michele De Pascale è arrivato qui in questo hub, ha fatto il giro dei vari hub, ha dato questi aggiornamenti, ha spiegato proprio questa cosa. Adesso tutta l'attenzione è sul mare, sperando che nelle prossime ore non piova come ha fatto nei giorni passati.
Abbiamo anche delle altre testimonianze che hai raccolto, forse proprio ieri sera, tra le famiglie sfollate preventivamente, no?
Sì, ce ne sono varie persone che mi raccontavano un po' quella che è la loro speranza di passare soltanto una notte fuori, però vista un po' la situazione ancora c'è tanta incertezza, non si sa quello che sarà l'evolversi.
Allora resta in linea che le ascoltiamo intanto.
È la prima volta immagino che dormite in un cinema.
Sì, direi di sì.
Avete dovuto lasciare le vostre case.
Sì, adesso sì.
Com'erano?
Ah no, però adesso era ancora tutto bene, ancora, diciamo tutto in via precauzionale, ecco.
Perché appunto è tutto preventivo in questo momento?
Sì, tutto via precauzionale, tutto quanto, perché non si sanno ancora se escono o no i fiumi.
Non si sa quello che succede nelle prossime ore. Avete con voi anche dei cani?
Sì, per forza, non possiamo mica lasciarle a casa da soli, no? Fanno parte della famiglia, alla fine.
Ecco, casa vostra in questo momento
per fortuna,
agibile.
Al momento è tutto a posto, siamo usciti in via preventiva, diciamo. Non si sa cosa succederà nella notte, però speriamo bene che insomma non ci sia bisogno di cercare casa, ecco, di tornare sempre nel nostro nido.
Dove dormirete esattamente stasera?
Stasera credo al cinema, la prima volta e spero che sia anche l'ultima.
Ma sulle poltroncine oppure ci sono delle brandine?
Al momento sinceramente non lo so, non mi sono interessata neanche più di tanto perché speravamo tutti che possiamo rientrare a casa. Poi nel caso anche la poltroncina può andare.
Sapete già se sarà solo una notte oppure di più?
No, al momento non sappiamo nulla. Speriamo che sia solo stanotte finché passa la piena, da quello che abbiamo sentito e ci hanno informato. E, insomma, dai, speriamo solo stasera.
Domani mattina cosa farete?
Ah, faremo quello che facciamo di solito. Faremo colazione, non andremo a lavorare per forza perché, insomma, qui nella bassa diciamo un po' tutto chiuso, noi siamo già stati avvisati che siamo a casa, quindi vedremo magari se ci fanno avvicinare le case di riprendere il nostro corso della quotidianità.
I cani come hanno reagito a questa novità?
Ma il mio abbastanza bene, guarda, vedi, è seduta, tranquilla, non è molto agitata di suo, quindi direi bene, siamo noi che siamo un po' in pensiero, giustamente.
C'è un po' di paura?
Beh, quello c'è, io non sono una che va in panico veloce, però sì, la preoccupazione c'è, anche perché se ti trovi la casa allagata con tutto da sistemare, rimpiazzare e quant'altro, poi interviene l'atto economico che giustamente quello non te lo dà nessuno.
Con voi cosa avete portato per stanotte?
Quello che vedi, io la borsa, documenti, il cane e famiglia presso. Perché tanto in una macchina non è che ci puoi mettere molto, ti metti un cambio per necessità, poi speriamo bene.
Sì, c'è un po' di timore, adesso speriamo che tutto vada per il meglio. Ci hanno spiegato che tutto dipende un po' dal mare, se il mare continua a prendere i livelli calano, altrimenti ci mettono più tempo a calare e speriamo che gli argini che sono stati praticamente messi sotto tiro per tanto tempo, speriamo che reggano, l'importante è quello.
Il cane come ha reagito a queste ore?
Ma va là, cosa? Niente.
Sta bene,
mi segue, sta bene.
E quindi avete portato con voi soltanto lo stretto necessario?
Sì, il minimo indispensabile è un po'.
Ma una situazione simile ve la ricordate? Mai è successo qualcosa di questo tipo prima qui in questa zona?
No, in questa zona no, che sappia io no, poi io sono nativo di Cervia, quindi conosco il fiume Savio perché ho lavorato per 40 anni nell'amministrazione comunale e ho partecipato come comune di Cervia a delle alluvioni, questo è. Però qui io non sapevo ancora niente, mai niente.
Tu al cinema, in questo cinema sei già stata altre volte, immagino.
Sì, ma non così. Cioè, di solito vado dall'altra parte a guardare le sale, guardi film.
Di solito proiettano un film, stasera non lo proietteranno.
Stasera niente.
Grazie Mattia Guastafiero per queste testimonianze raccolte. Buon lavoro dunque nella giornata di oggi, dove ti sposterai?
Adesso proveremo a spostarci in altri centri per sfollati e poi proveremo a vedere se c'è la possibilità di dirigersi verso le altre zone alluvionate, quelle che sono più in sofferenza, soprattutto nella zona di Cesena e di Forlì. Proverò a capire se saranno raggiungibili oppure no.
Buon lavoro dunque, a risentirci presto.
Grazie a voi.
Ed è con noi anche Paola Bonora, che ha insegnato per anni geografia all'Università di Bologna, studiando proprio le conseguenze della gestione del territorio e del consumo di suolo. Infatti il suo libro, diciamo più noto, si intitola proprio Fermiamo il consumo di suolo, il territorio tra speculazione, incuria e degrado, pubblicato dal Mulino. Buongiorno professoressa, benvenuta.
Buongiorno.
Ho letto che, secondo un rapporto ISPRA, l'Emilia-Romagna è la terza regione in Italia per consumo di suolo, dopo la nostra Lombardia e il Veneto.
E infatti abbiamo questo fantastico primato. Certo, in questa situazione che si è verificata in questi giorni intervengono anche altri elementi oltre al consumo del suolo. Ovviamente il cambiamento climatico, di cui parliamo, ma rispetto al quale non si stanno prendendo provvedimenti seri se non chiacchiere. E poi la gestione delle acque, perché l'altro punto che è emerso in questi giorni è proprio la mancata gestione delle acque, la scarsa gestione delle acque, perché d'accordo l'acqua che è caduta è stata tanta e tutta in una volta, per carità. Però dobbiamo tenere presente che la capacità del suolo di incamerare acqua è molto alta, e cioè un ettaro di suolo, di terreno, può assorbire fino a 3.750 tonnellate di acqua, che corrispondono all'incirca con 400 millimetri di precipitazioni. No? Allora, qui in Emilia in questi giorni si è verificato questo doppio evento, cioè una prima serie di alcune giornate di precipitazioni molto intense, suolo che si è imbibito naturalmente, e poi pochi giorni dopo, 10 giorni dopo, altra grossissima precipitazione. Però appunto dobbiamo considerare che abbiamo ricoperto di cemento e di asfalto una quota enorme del suolo, e in queste aree ovviamente le acque vanno per scorrimento. Abbiamo costruito in una maniera dissennata e ora ne paghiamo le conseguenze. Abbiamo costruito persino sopra i canali. Se avete visto la zona allagata di Bologna,
sì, dove c'è un canale tombato.
C'è un canale tombato sopra il quale è costruito un edificio, ma è una cosa sensata, ma insomma grida vendetta una roba di questo genere, no? E cioè far finta di poter controllare le situazioni ambientali e comunque ignorare tutte quelle che sono le regole non solo del buon senso, perché già sarebbe sufficiente il buon senso, ma le regole urbanistiche, no? D'accordo che quel palazzo indubbiamente è stato costruito nei primi del Novecento, nei primi decenni del Novecento, presumo, non lo so, vado a naso perché immagino, insomma, però ugualmente il buon senso avrebbe dovuto intervenire, però comunque delle normative urbanistiche ce n'erano anche allora. Insomma, e quindi puoi gridare contro la natura che si ribella, insomma non è la natura che si ribella, siamo noi che la sacrifichiamo dentro dei condotti strettissimi e confidiamo che il corso d'acqua non riceva mai degli apporti più ampi di quelli che è in grado di gestire. E questo vale per tutto il sistema delle acque. Le colline in tutta la zona alluvionata, cioè alle spalle di tutta la zona alluvionata, si stanno letteralmente disfando. Avete letto che le frane sono numerosissime. Il sito dell'ARPA parla di 250 frane. Si sono viste anche delle immagini terrificanti sotto questo profilo, no? Allora anche qui il problema qui è più complicato, nel senso che vanno controllati i bacini idrografici, ma vanno controllati anche quelli che sono i microcircuiti idrografici, che un tempo venivano conservati dai contadini, cioè le campiture erano sempre circondate da dei fossetti, dai rivetti che incanalavano le acque. Andiamo a rileggerci sereni la storia del paesaggio agrario e a capire quanto fosse capillare la organizzazione della circolazione delle acque. E questo serviva a tenere il territorio in forma, nel senso che le acque si incanalavano senza precipitare a spaglio come succede adesso. Adesso le colline non sono più coltivate nella maggior parte, perché sono diventate esclusivamente un terreno di speculazione fondiaria per costruirci villette, e questo è quello che succede, e cioè dilavamento. Abbiamo assistito in questi giorni al concetto di dissesto idrogeologico. Che cosa ci dobbiamo aspettare per i prossimi anni, quando la situazione si sta aggravando e nessuno si sta preoccupando seriamente, non solo a parole, perché qui si parla tanto di limitare il consumo di suolo. La Regione Emilia-Romagna ha fatto una legge nel 2017 che è intitolata, che pare dedicata allo stop al consumo di suolo, in realtà introduce una quantità di deroghe che sono spaventose. Allora, da una parte dichiariamo che vogliamo bloccare il consumo di suolo.
Dall'altra parte mancano i fatti. Professoressa, noi dobbiamo purtroppo fermarci qua.
Certo.
Davvero la ringrazio,
certo.
Il discorso è molto interessante, ma temo che lo dovremo riprendere. Quindi,
temo anch'io.
A risentirci.
Temo anch'io. Arrivederci, buongiorno.
Grazie per essere stata con noi, buon lavoro. Anche a lei, Paola Bonora, professoressa di geografia all'Università di Bologna, il suo libro Fermiamo il consumo di suolo, il territorio fra speculazione, incuria e degrado. E avete sentito proprio come ci abbia aiutato a fare un focus proprio sul territorio interessato dalle piogge e dalle alluvioni di questi giorni. Uno stacco pubblicitario di un paio di minuti e poi andiamo alla seconda parte della nostra puntata di quest'oggi, in cui parleremo di sanità. 9-6 minuti, di nuovo in diretta con Prisma, qui Radio Popolare, fino alle 10 con voi. E per la prima volta ci sarà una mobilitazione unitaria per difendere la sanità pubblica, una mobilitazione di sindacati del settore medico con 20 associazioni di cittadini e pazienti. Hanno fatto una conferenza stampa, ci saranno 8 presidi in 8 città diverse il 15 giugno ed è in preparazione poi una manifestazione nazionale per settembre, questa volta a Roma. Bisogna dire che i sindacati della sanità hanno detto che non escludono nemmeno uno sciopero, perché poi per la loro categoria c'è anche di mezzo la questione del rinnovo del contratto collettivo nazionale, un tema anche di carenze di personale, eccetera. Ma insomma, il punto vero è la denuncia di una situazione ormai veramente al limite del Servizio Sanitario Nazionale, che è clamorosamente definanziato. Ne parliamo con Annalisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanza Attiva. Buongiorno Mandorino e benvenuta.
Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
Ecco, intanto raccontiamo Cittadinanza Attiva, che cosa fa.
Cittadinanza Attiva, attraverso il Tribunale per i diritti del malato, che è la sua area più antica, diciamo area di azione, di attività più antica, si occupa da sempre del Servizio Sanitario Nazionale. Lei pensi che è nata nel 1978, è proprio l'anno in cui è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale, perciò un po' la nostra missione è stata sempre quella di sostenere, valorizzare, proteggere e in questo caso difendere il Servizio Sanitario Nazionale.
E voi anche quest'anno, non molto tempo fa, avete pubblicato il vostro rapporto annuale sulla situazione.
Sì, sono 23 anni che noi elaboriamo ogni anno questo rapporto e da 2 anni abbiamo unito una parte di studio delle segnalazioni che ci vengono dai cittadini, che sono tantissime, quest'anno 15.000, una parte invece di analisi sulle disuguaglianze territoriali regionali, che è un altro punto a cui noi dedichiamo grande attenzione, e l'11 maggio abbiamo presentato questo rapporto proprio cercando di documentare lo stato del servizio sanitario a partire in particolare dalle segnalazioni dei cittadini, che sono un po' il nostro aspetto peculiare. Raccogliamo segnalazioni che vengono direttamente da loro e cerchiamo di rielaborarle per fornire appunto un quadro sistematico della situazione del Servizio Sanitario Nazionale.
Che è una situazione già frammentata di disparità, che mi sembrava proprio di cogliere in quello che diceva anche l'allarme per come queste disparità potranno allargarsi ulteriormente se passa quel progetto di questo governo che si chiama autonomia differenziata.
Sì, noi abbiamo 2 focus nel nostro rapporto, un focus sull'accesso al servizio sanitario che ovviamente paga le conseguenze, come lei diceva, di anni e anni di disinvestimento, quindi è una questione che purtroppo viene da lontano, ma ovviamente dopo la pandemia tutti noi, forse cittadini, cittadine e cittadini, ci aspettavamo che la sanità fosse considerata una priorità non più sostituibile ad altre, non più modificabile. Quindi da questo punto di vista la mobilitazione serve a riaffermare il primato della sanità pubblica per la tenuta in generale del nostro paese, perché una domanda che sempre ci facciamo è: cosa succederebbe se non ci fosse più nel nostro paese la sanità pubblica? Si parla tanto di sostenibilità del servizio sanitario, ma quanto crollerebbe nella tenuta sociale, nella coesione sociale del nostro paese se non ci fosse più la sanità pubblica? E questo è un primo aspetto. Il secondo riguarda quel tema che lei diceva delle disuguaglianze tra i territori, che si sono sempre più acuite, anche sempre fatte più complesse. Per esempio c'è un tema di desertificazione di alcune figure professionali, medici di medicina generale o i pediatri di libera scelta soprattutto, che è un tema che riguarda più le regioni del nord che le regioni del sud. Quindi andare verso un'ulteriore frammentazione delle regioni, quello che viene chiamato progetto di autonomia differenziata, ma anche, come lo definisce la legge, la relazione di spiegazione della legge che lo introduce, regionalismo asimmetrico, quindi fondato su delle asimmetrie evidentemente. andare in questa direzione potrebbe peggiorare un quadro che è complesso e che, come dicevo, non si riduce più soltanto alla divisione tradizionale nord-sud, ma mette in campo una serie di differenze che si fanno sempre più endemiche, che riguardano l'intero paese, per cui bisognerebbe anzi rafforzare i vincoli di collaborazione, anche di governo della sanità pubblica, e andare tutti nella stessa direzione in termini di programmazione, di organizzazione dei servizi, e non frammentarsi in mille realtà diverse che poi, abbiamo visto nel periodo della pandemia, producono un effetto di disgregazione anche dei provvedimenti molto rischioso per i cittadini.
Molte grazie Annalisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanza Attiva. Allora, poi seguiremo naturalmente la mobilitazione del 15 di giugno. Arrivederci.
Bene, grazie. Arrivederci a voi.
Ed è con noi anche Chiara Giorgi, docente alla Sapienza di Roma, che studia le evoluzioni e i cambiamenti dello stato sociale. Buongiorno e benvenuta, Giorgi.
Buongiorno, grazie.
Allora, il Servizio Sanitario Nazionale Italiano ha un finanziamento, una percentuale, diciamo, del PIL di finanziamento che fa un po' impressione se comparata a quelli del resto dell'Unione Europea. Di che disparità stiamo parlando? Di che svantaggio per i nostri cittadini e cittadine stiamo parlando?
Allora sì, il problema principale è quello del definanziamento del servizio sanitario, e questo è tanto più grave in un paese come l'Italia ad alto invecchiamento della popolazione. Allora, considerate che prima della pandemia, nel 2019, la spesa sanitaria pubblica rappresentava il 6,5% del PIL, era in linea con la media OCSE ma molto distante da paesi come la Francia e la Germania. E però in termini pro capite il servizio sanitario spendeva la metà della Germania, e la spesa sanitaria totale per abitante era del 15% in meno rispetto alla media dell'Unione Europea. Ora, nel 2025 il rapporto al PIL, il bilancio dello Stato prevede che la spesa sanitaria ammonterà al solo 6,2% del PIL, e questo è un dato non solo al di sotto dei livelli pre-pandemia ma anche a quelli dei principali paesi dell'Unione Europea. Il problema è che le ripercussioni sono molto gravi, soprattutto, come vediamo in questi giorni, sulle condizioni di lavoro, che è il vero problema del personale. C'è una carenza di medici e soprattutto di infermieri, che sono l'anello debole del sistema, davvero incredibile. Insomma, si calcola che oggi mancano 30.000 medici, e di cui 250.000 infermieri. Quindi la situazione è davvero molto, molto grave, e questo è uno dei primi problemi. E poi c'è la penuria anche di molte figure del personale sanitario nell'ambito soprattutto di settori molto usuranti, penso alle terapie intensive e al pronto soccorso, e tutto questo tra l'altro porta a uno spostamento della domanda verso il mercato privato, e questo è l'altro problema.
Ci sono anche i pronti soccorso privati ormai?
Sì, oramai sì, o comunque l'altra grande difficoltà è che c'è personale, i cosiddetti gettonisti, cioè viene di fatto incentivato personale appunto precario che lavora nelle strutture pubbliche con partite IVA. Questo è l'altro problema, cioè noi abbiamo un personale sanitario ridotto dalla crisi del 2007-2008, si è ridotto, una contrazione è stata la più alta in tutti i settori della pubblica amministrazione, un personale sanitario anziano, i medici superano i 55 anni di età e quindi sono molti prossimi al pensionamento, assunto durante la pandemia a tempo determinato, e come vediamo oggi con tutta la vicenda del decreto bollette e della non stabilizzazione di ricercatori di alcune strutture, la situazione si fa ancora più grave. Ed è personale pagato poco, poco remunerato, non gratificato, non tutelato a sufficienza, e non si vede, non se ne vede una stabilizzazione. E questo è uno dei problemi più gravi che abbiamo in questo paese, rispetto ai quali si stanno vedendo finalmente delle prime forme di mobilitazione. Ora, io credo che la mobilitazione dovrebbe riguardare in primis le condizioni del personale sanitario, quindi le assunzioni a tempo indeterminato, dovrebbe però anche prevedere, come dire, vertere la combinazione di lotte, di mobilitazioni di tanti soggetti diversi, compreso i sindacati, su una riqualificazione del servizio pubblico, proprio per evitare che aumenti lo spostamento verso il privato, che è già davvero molto preoccupante, e questo è l'altro aspetto. Oggi si calcola che la spesa sanitaria pubblica destinata a operatori privati per i servizi svolti è in Italia del 22%, con regioni come il Lazio e la Lombardia che raggiungono il 30%. E quindi, come dire, i problemi sono davvero molti. Tra l'altro bisogna anche ricordarlo che aumenta moltissimo, a causa del ridursi dell'accessibilità alle prestazioni della sanità pubblica, la spesa sanitaria sostenuta direttamente dai cittadini per l'acquisto di servizi sanitari privati. Questo si chiama out of
pocket. Tipo assicurazioni?
Sì, perché questo è un pezzo, il fatto che io per esempio scelgo di fare una mammografia in un laboratorio privato, per dire, e l'altro ovviamente che cresce il ruolo delle assicurazioni sanitarie private. E questo tra l'altro è favorito da una serie di incentivi che sono offerti al welfare aziendale, con una defiscalizzazione dei contributi pagati dalle imprese, e quindi si assiste proprio sempre di più, in maniera rapidissima tra l'altro, a una concentrazione degli operatori sanitari privati, le cliniche, la diagnostica, e con un ruolo crescente svolto da queste grandi società di assicurazioni, che tra l'altro sono soprattutto straniere. Quindi questo è un'ulteriore problematica.
Senta Giorgi, la grande occasione del PNRR?
La famosa missione 6, che è quella dedicata alla sanità, non si sofferma sul nodo del personale sanitario. Questo non riguarda ma si ferma soltanto, come un po' tutto il PNRR, sulle infrastrutture. Il problema è che se poi non ci sono, non viene finanziata la spesa corrente per assumere personale, la situazione peggiora ancora di più. E quindi questa è l'altra grande problematica. Insomma, un'occasione è stata, dovrebbe essere importante, ma non riguarda appunto la spesa per il personale sanitario. Questa è l'altra grande problematica. E poi io credo che anche in tutto questo dobbiamo tenere presente che l'altra grande minaccia è la normativa sull'autonomia regionale differenziata. Questo è l'altro grande problema per le disuguaglianze di salute e per la grande disparità che esiste in questo paese a livello regionale, perché se quella passasse consentirebbe l'appropriazione di quello che si chiama residuo fiscale, che è la differenza tra le entrate raccolte e le spese erogate, da parte delle regioni più ricche del nord, e quindi porterebbe ad una disparità sempre più grave nella qualità dei servizi, nell'erogazione delle prestazioni e nelle disuguaglianze che stanno sempre più crescendo nel paese di salute, nonostante noi avevamo comunque dei dati rincuoranti, che però a questo punto cominciano a reggere sempre di meno. Noi abbiamo degli anticorpi perché abbiamo un servizio sanitario pubblico molto avanzato, che venne creato nel 78, egualitario, finanziato dalla fiscalità pubblica progressiva e equo, ma certo chiaramente sempre più si sta profilando un suo indebolimento, una sua dequalificazione e smantellamento, con il rafforzamento del privato, del pilastro privato.
Questo, insomma, diciamo che non si può ascrivere a questo nuovo governo che è su da pochi mesi, ma possiamo dire che per esempio anche nel DEF del governo Meloni non c'è nulla per il personale medico.
No, assolutamente no. Questo, il problema è che questa è una tendenza molto, potremmo dire oramai molto antica, questo di dequalificare e ridurre le potenzialità di un servizio sanitario come il nostro, molto avanzato, ovviamente si è accentuata con la crisi economica e le politiche di austerità di più di 10 anni fa, e chiaramente anche poi con la pandemia, che di fatto ha messo in rilievo i limiti delle politiche precedenti. E certo mi sembra che con questo governo la situazione non possa che peggiorare, onestamente. Anche perché prego. Il problema sono le scelte politiche che vengono fatte, cioè se finanziare più alcuni comparti della spesa, ad esempio la spesa militare, rispetto invece ai servizi collettivi di welfare e in particolare la sanità pubblica.
Esatto, molte grazie Chiara Giorgi per essere stata con noi, buon lavoro, arrivederci.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie. Chiara Giorgi insegna alla Sapienza di Roma e studia le evoluzioni e i sistemi di stato sociale.
Put your lights on.
le 9:26 minuti, ci sono ora le notizie con tutti gli aggiornamenti, naturalmente a partire dalle alluvioni in Romagna. Scrive un ascoltatore chiedendo se quest'oggi a Ferrara fanno lo stesso il concerto di Bruce Springsteen. Allora, che io sappia, c'è una riunione in corso in prefettura a Ferrara per dare il via libera oppure bloccare questo, anche se è molto tardi, perché insomma è chiaro che il concerto è previsto stasera. Questo soprattutto per un tema di viabilità, evidentemente, perché a Ferrara, a parte grandi piogge, non ci sono stati danni, non ci sono problemi, insomma non è una zona interessata da questo disastro, anche se non è lontana, evidentemente. Quindi il problema principale sarebbe poi l'affluenza di tante macchine verso Ferrara, che per esempio venendo da sud dovrebbero passare dalle zone disastrate, quindi creando traffico, creando insomma potenzialmente un danno anche ai soccorritori. E poi naturalmente c'è anche un tema così di opportunità di fare quella che poi è evidentemente una festa a suo modo a pochi chilometri da dove tutto questo è successo, però la organizzazione del concerto non ha ritenuto di annullarlo e quindi adesso si attende di capire se lo faranno le autorità, per l'appunto per problemi di, come possiamo chiamarlo, ordine pubblico, ma in chiave viabilità soprattutto. Linea alle notizie del giornale radio e poi torniamo per l'ultima parte di Prisma subito dopo.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. Fantabulous night to make romance need the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night's magic seem to whisper and hush. You know the song seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Or can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Or can I just make some more romance with you, my love? the cover of October skies. All the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. In all the night's magic seems to whisper and hush. In all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, oh my love? Or can I just make some more romance with you, oh my love? One more moon dance with you in the moonlight on a magic night. La, 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 la. Can I just have one more moon dance with you, my love?
9:38 minuti, Van Morrison, Moon Dance, per partire con la terza parte di Prisma in diretta fino quasi alle 10. Parliamo di lavoro e del caso di Vodafone che martedì, un paio di giorni fa, ha annunciato il taglio di 11.000 posti di lavoro, il 10% di tutto, insomma il 10% del suo personale, tra tutte le sedi in tutto il mondo. Ad aprile era stata avviata in Italia la procedura di licenziamento per 1.000 persone, un po' in tutti i settori di Vodafone Italia. Le sedi più colpite sono Napoli, Torino, Ivrea, Catania e Pisa. E proprio con Pisa noi ci colleghiamo perché Silvia Vezzosi è una lavoratrice Vodafone di quella sede. Benvenuta Silvia, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti e a tutti. Mi dispiace per l'acustica, non so se è delle migliori, ma sono in viaggio per Firenze.
Ecco, poi
vi spiegherò.
Sì, c'è un po' di... Ecco, no, ce lo spieghi subito se c'entra con il nostro servizio.
Sì, diciamo c'entra, esatto, infatti perché sto andando proprio a un coordinamento regionale di tutto il settore delle telecomunicazioni, nel quale discuteremo della mobilitazione che abbiamo aperta, previsto uno sciopero generale delle telecomunicazioni per il 6 di giugno.
Ecco, perché quindi ci sta dicendo che non è solo Vodafone interessata da situazioni di questo tipo, di crisi?
Esatto, cioè la crisi è proprio del settore, è una crisi strutturale che riguarda proprio il settore che da anni purtroppo paga delle politiche industriali mancanti da parte di tutti i governi, nonostante come sindacati abbiamo sempre posto il problema, della necessità che questo settore strategico avesse una gestione pubblica, una gestione da parte dello Stato, perlomeno per la rete, no? Che chiaramente come infrastruttura abbiamo sempre detto che doveva rimanere in mano allo Stato, non certo al mercato, e invece purtroppo è andato esattamente il contrario.
Ma non c'erano movimenti in questo senso di far tornare la rete sotto controllo pubblico?
Sì, c'è stata fatta una grande campagna anche, no? Pubblicitaria, elettorale, propagandistica da parte dell'attuale governo, al quale però poi al momento non è seguita nessuna azione pratica. Quindi noi continuiamo a dire che a noi va benissimo, anzi sarebbe proprio strategico che rimanesse sotto il controllo dello Stato e magari le aziende competessero sui servizi, questo potrebbe essere una soluzione. Invece così non sta ancora avvenendo. Insomma, basta vedere il paradosso di questo settore che vede l'aumento della connettività in maniera esponenziale. Pensiamo al Covid, a quanto ha fatto veramente comodo avere un settore così, no? Che ci ha permesso a tutti di essere connessi. A fronte di questo rileva le tariffe bassissime, quindi una competizione solo sul costo. Ha ben 4 operatori, pensiamo, no? Che in America ce ne sono 2 grandi e uno piccolo, e noi ne abbiamo 4 in Italia. Quindi anche l'ingresso di Iliad con la rincorsa ad abbassare le tariffe, a competere sui costi, certo non ha permesso il rilancio del settore.
Certo. Anzi, parliamo di voi, di Vodafone, di queste 1000 persone
che
rischiano il posto. Ho visto che in un vostro comunicato denunciate il fatto che sono stati fatti, vogliono fare dei tagli lineari dei costi che non hanno alcuna coerenza rispetto alle esigenze dei settori, delle sedi, insomma.
Esattamente. La storia nostra è questa. Noi abbiamo intrapreso dal 2019 con la Vodafone una contrattazione di anticipo, proprio dal nome che anticipasse, no? Anche le necessità dell'azienda e dei lavoratori. Insieme ci siamo seduti, abbiamo fatto un accordo nel 2019, abbiamo fatto la solidarietà difensiva, abbiamo fatto quella espansiva, quindi abbiamo fatto
la vostra parte.
Anche politiche attive la nostra parte, fondo nuove competenze che ha anche riprofessionalizzato le persone, e abbiamo fatto il reskilling, perché noi abbiamo chiesto anche all'azienda in questi anni di insieme valutare i problemi, cercare di trovare, no, insieme tutte quelle strategie che potessero, diciamo, riorganizzare l'azienda senza soluzioni traumatiche. E quindi abbiamo anche riprofessionalizzato circa 300 lavoratori in tutta Italia. Quindi abbiamo detto, no, se ci sono dei settori come ad esempio il call center che ormai sono obsoleti per via della innovazione tecnologica, andiamo a riconvertirli su professioni più core. E l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto, e purtroppo l'azienda ha tradito, e questa è la cosa che è veramente più grave dal nostro punto di vista, tutto questo lavoro che abbiamo fatto insieme, mettendo in esubero anche, tra l'altro, professionalità, che non è che manca il lavoro, ecco, e questo sottolineiamo, anzi, nessuno in Vodafone si gira le dita, ecco, e questi lavoratori riskillati, riprofessionalizzati, sono stati anche loro oggetto di esubero in alcuni casi, quindi questo è veramente per noi una cosa inconcepibile, ecco, e inaccettabile.
Ecco, le istituzioni che parte fanno in questa vostra vertenza?
Noi abbiamo interessato, ecco, io facendo parte veramente di Pisa, ma non solo, anche a livello nazionale, abbiamo interessato le istituzioni, la politica, c'è stata un'attenzione, diciamo, anche a Pisa, complice un po' anche le elezioni, no?
Certo.
Esatto, e sicuramente sì, ecco, da parte soprattutto, insomma, appunto dei consiglieri comunali e regionali, quindi per ora sono tutti attenzionati, hanno fatto anche delle mozioni recentemente in Toscana, due giorni fa, ecco, dove si attenziona il caso Vodafone, e però, ecco, qui siamo ancora in attesa chiaramente di risolvere, insomma, questa vertenza. Quindi, insomma, speriamo, noi siamo confidenti che, no, riusciamo a risolvere anche con l'intervento del tavolo ministeriale, perché è stata aperta la procedura il 12 di aprile, quindi ci sono 45 giorni per risolverla in sede sindacale, ma l'esame congiunto ha già dato un esito negativo, perché l'azienda ovviamente non ritira i licenziamenti, quindi per noi non c'è modo di fare nessun tavolo, e quindi poi tra 45 giorni avremo un mese per cercare una via con in sede ministeriale, ecco. Quindi qui è chiaro che la politica può fare molto, secondo noi, ma ci vuole la volontà, e speriamo,
certo,
che...
certo. Bene, Silvia Vezzosi, noi ci salutiamo qui, ma poi ci riaggiorneremo a questo punto per seguire, insomma, la vostra battaglia.
Ti ringrazio tanto per l'attenzione e a tutti.
In bocca al lupo a tutti.
Grazie,
a tutte.
Viva il lupo.
Ciao.
Buona giornata. Buongiorno.
Vestita sì con orli e perle, tutti in catene in mezzo al fuoco, dici vieni a prendere. Il nostro amore delicato è uno zucchero amaro, che ci vogliamo solo quando poi più non possiamo. E sto cadendo nel burrone di proposito, mi sto gettando dentro al fuoco, dimmi amore, no. Finiranno anche le fiamme, ma il dolore no. E non puoi uccidere l'amore, ma l'amore può. Yeah, capisci? So che puoi farlo, finiscimi. Aspetto la fine, tradiscimi. Poi dimmi è finita, zittiscimi. Se la via è la via, na 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 na. Se la via la via, se la via è la via, no, 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 no. Se la via è la via. E questa strana fiaba poi che fine ha? È la più grande storia raccontata mai. Siamo soli in
100 personalità. Mentiamo promettendo, a noi non finirà. E sono sempre i miei pensieri rigirati e basta. La nostra storia che continua su pezzi di carta. La nostra storia mai finita che non ha una fine. Perché torno come il diavolo a rubare vite. Capisci? So che puoi farlo, finiscimi. Aspetto la fine, tradiscimi. Poi dimmi è finita, zittiscimi. Se la via è la via, na, 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 na. Se la via è la via, se la via è la via, na, 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 na. Se la via è la via. Amore mio, lo so, come sapessi già. Profondi vuoti e poi so come finirà. Capisci? So che puoi farlo, finiscimi. Aspetto la fine, tradiscimi. Poi dimmi è finita, zittiscimi. Se la vita.
Achille Lauro, mentre ci avviamo alla conclusione di questa puntata di Prisma e la battaglia dei lavoratori e delle lavoratrici della Vodafone ci porta dritto dritto a raccontarvi di uno dei dibattiti, dei panel che vi proporremo alla festa di Radio Popolare. L'abbiamo presentata qui in grande stile con tanto di amministratrice delegata, direttore, direttore dei programmi, ma e adesso pian pianino nel corso delle prossime puntate vi racconteremo quasi quotidianamente con gli ospiti che porteremo alla festa di che cosa si parlerà. Per esempio perché di fronte a scelte del governo che vanno contro lavoratrici e lavoratori in Italia non c'è quasi mobilitazione. Il paragone con la Francia è impietoso, insomma, molti lo hanno fatto in questi mesi. Buongiorno Massimo Alberti.
Ciao, buongiorno. Buongiorno.
Ecco, i panel che si occupano, diciamo, che propongono i temi del lavoro sono i tuoi e li hai organizzati tu. Uno di questi è proprio un confronto tra alcuni ospiti e alcune il paragone con la Francia.
Sì, che poi in realtà nei vari dibattiti appunto a tema lavoro c'è un filo conduttore che un po' li unisce, ed è quello di provare ad andare al di là del dibattito politico-sindacale un po' alle radici e a fondo, perché al di là delle Alpi succedono delle cose e di qua non ne succedono o ne succedono altre. Cioè ad esempio la risposta individuale delle grandi dimissioni, presenteremo il libro di Francesca Coin che sta per uscire a breve proprio su questo tema. E in questo incontro, aiutami tu che non ho sotto mano la data, Lorenza, sarà il
sabato,
alle 20:30.
Sabato 10 giugno alle 20:30.
Non mi ricordo quale palco, mi sembra
la pedana del faggio. Ah, no, vabbè, ma quello poi lo specificheremo, ci sarà tutto
bene,
sul programma. Una volta che si è lì si viene indirizzati,
esatto.
L'importante è dire i contenuti e tra
esatto,
l'altro
sì.
Abbiamo anche un contributo che ci ha mandato Simone Fana, che è uno dei tuoi ospiti.
Esattamente, perché il tentativo è appunto quello di provare a fornire un bagaglio di strumenti per cercare di capire e di leggere questa situazione a partire da come è cambiata la composizione sociale italiana, quella del lavoro. E che cosa appunto ci differenzia dai cugini d'oltralpe, come si suol dire, per cui di qua livelli di conflittualità, nonostante tutta una serie di scelte che in questi anni hanno portato a ridurre fortemente i diritti del lavoro e non solo quelli del lavoro, la conflittualità in Italia è stata sostanzialmente pari a zero o poco di più. Vedremo appunto le cause politiche, sindacali ed economiche con Simone Fana, che questi temi li studia da tempo, autore di un libro insieme a Marta Fana, la sorella, che ha fatto molto parlare, che basta salari da fame. Lo faremo con Stefano Ungaro, che in Francia ci vive è un economista della Banca Centrale Francese, spesso il nostro interlocutore a Prisma. Lo faremo con Marianna Filandri, che è sociologa dell'Università di Torino, che si occupa appunto di studiare la struttura della società e di come questa è cambiata. Lo faremo con Lisa Dorigatti, che anche lei è una sociologa, che ha una delle persone che ha collaborato a quel rapporto presentato all'ultimo congresso della CGIL sulla composizione della base sindacale, di quali sono le sue esigenze e di che cosa chiede. Mettendo un po' insieme questi tasselli, insomma, l'augurio è che venga fuori appunto un quadro che aiuti a leggere, a comprendere un po' di più quello che, come avevamo scritto nel titolo, non sta succedendo in Italia. Simone Fana, per la parte di sua competenza, siamo partiti un po' da qui, chiedendogli se in che modo se l'è fatta questa domanda sul perché in Italia la situazione è così diversa da quella francese.
Ascoltiamolo intanto, grazie Massimo Alberti, ciao.
A voi, a presto.
Guarda, sì, ho provato a darmela, non è detto che sia una risposta definitiva. In Italia paghiamo ormai da 20 anni, a mio avviso, una sterilizzazione del conflitto sociale e una tendenza ormai che abbraccia tutto l'arco parlamentare, quindi sia ovviamente il centrodestra ma soprattutto il centrosinistra, quando ha governato, a sterilizzare di fatto il conflitto, a promuovere un'idea di società armonica in cui gli interessi sociali sono interessi sociali che vanno necessariamente composti, conciliati, e non esistono soprattutto interessi da rappresentare in conflitto ad altri interessi, in particolare quello che ci riguarda, il conflitto capitale-lavoro, cioè la rappresentanza delle classi lavoratrici, e quindi l'individuazione anche di un avversario nell'ambito ovviamente della dialettica politica, della dialettica sociale. Questa cultura, diciamo, di sterilizzazione del conflitto e di società appunto pacificata ha coinvolto anche le organizzazioni sindacali. Mi riferisco in particolar modo alle organizzazioni sindacali confederali, quindi ai sindacati confederali, che hanno anche loro rimosso il tema, per esempio, della questione salariale per decenni, in un'idea appunto che la questione principale fosse una questione fiscale e redistributiva, cioè arretrando il terreno della battaglia sindacale dal tema salariale e quindi dal tema distributivo al tema invece fiscale, chiamando per esempio in causa lo Stato nel ridurre le tasse sul lavoro anziché appunto alzare i salari. Quindi è, a mio avviso, una tendenza ormai di medio-lungo periodo che ha coinvolto sia le organizzazioni sindacali sia ovviamente le organizzazioni politiche, un tempo eredi del movimento operaio, cioè di rappresentanza del movimento operaio, e hanno fatto sì che oggi in Italia si sia di fatto abolito il conflitto sociale. È una parola che non viene neanche più utilizzata nel dibattito pubblico, è stata rimossa proprio dalla stessa idea di società, di rappresentanza. E questo ci porta un po' alle conseguenze che vediamo oggi sotto gli occhi.
È tutto per questa puntata di Prisma, sono le 9:55 minuti, dobbiamo fermarci qui, anzi siamo già un pochino in ritardo. Prisma torna domani alle 9 come ogni venerdì. Un saluto da Lorenza Ghidini e da Massimo Alberti.